Buongiorno, lezione di esecuzione penale numero 23 del 21 maggio 2020, giovedì, prima ora. Proseguiamo nell'esposizione della disciplina del procedimento di sorveglianza. In particolare stiamo esaminando gli atti preliminari all'udienza. Abbiamo già parlato del decreto di fissazione dell'udienza che deve avere le caratteristiche e i contenuti minimi per rappresentare la vocatio in judicium, quindi giudice competente, giorno, ora e luogo fissati per l'udienza e inoltre l'oggetto del procedimento. L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato almeno 10 giorni prima al pubblico ministero è notificato all'interessato e al suo difensore, secondo quanto stabilito dall'articolo 663,3. Il riferimento al difensore pone problemi analoghi a quelli che abbiamo visto riguardo alla legittimazione. Se l'iter è avviato su iniziativa del giudice o del pubblico ministero, il difensore della fase di cognizione non ha diritto all'avviso. In simile ipotesi, l'interessato sarà privo di assistenza, quindi occorre che il giudice designi un difensore d'ufficio. Sul piano delle sanzioni che discendono dall'inosservanza dell'articolo 666,3, degno di nota è che l'omesso avviso all'interessato è causa di nullità assoluta. E quindi rilevabile d'ufficio non è stato in grado dell'iter processuale, perché qua operano in via estensiva le regole dettate dall'articolo 178,1 lettera C e 179 per l'omessa citazione a giudizio. Per il difensore il carattere assoluto della nullità, perché anche qua si tratta di nullità assoluta, discende dalla mancata partecipazione all'udienza, prevista appunto come causa di nullità assoluta dall'articolo 178,1 lettera C e 179. Questo principio è stato ribadito dalle sezioni unite, che con una sentenza del 26 marzo del 2015, Maritan, hanno chiarito come vada inquadrata in questa ipotesi, quindi di nullità assoluta, il caso in cui il difensore tempestivamente designato sia assente perché non avvisato. Qualora in questo caso il difensore venga sostituito da un difensore d'ufficio nominato dal giudice, anche in questo caso le sezioni unite hanno riconosciuto che sussiste una causa di nullità assoluta perché escludono la piena equipollenza tra il difensore di fiducia e quello incaricato dall'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa tecnica richiesto dall'articolo 24,2 della Costituzione, il quale per essere effettivo implica lo studio e la conoscenza degli atti del procedimento. Abbiamo già detto che queste condizioni vengono a mancare ove, a fronte di una nomina fiduciaria, il giudice, in modo irrituale, ossia in una situazione d'assenza determinata però dall'omesso avviso al difensore di fiducia, designi come sostituto un difensore prontamente reperito. In tal caso, risulta leso il diritto, che è riconosciuto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera C della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, diritto dell'interessato di scegliere le modalità della propria difesa. Agli obblighi informativi si accompagna il deposito del fascicolo nella cancelleria del giudice, con possibilità per le parti di prenderne visione ed estrarne copia. Questo adempimento, che non è contemplato negli articoli 666 e 677 del codice, si ricava però da un'esegesi di tipo sistematico. Infatti, una diversa interpretazione svuoterebbe di senso la notifica dell'avviso, che invece è funzionale a favorire la conoscenza degli atti in vista del contraddittorio che si svolgerà nell'udienza. Verrebbe svilita anche la previsione della facoltà di presentare memorie fino a 5 giorni prima dell'udienza, invece prevista dall'articolo 666, comma terzo. Perché anche qua la ratio è chiara, cioè permettere alle parti di anticipare le rispettive posizioni in vista del contraddittorio camerale, e questo non potrebbe accadere se le parti non hanno contezza degli atti sui quali potrà basarsi la decisione del giudice. Veniamo adesso allo svolgimento dell'udienza e in particolare ai modi, alle regole attraverso le quali si atteggia il contraddittorio. Come ricorderete, benché l'udienza si svolga in camera di consiglio, è contraddistinta dalla partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, come espressamente stabilisce l'articolo 666,4. L'articolo 678, comma terzo, invece individua l'organo che è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero. Ci dice che davanti al tribunale questo organo è rappresentato dal procuratore generale presso la Corte d'Appello, mentre davanti al magistrato sarà il procuratore della Repubblica presso il tribunale in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza. Se il difensore è assente, il giudice è tenuto a nominare un sostituto ex articolo 97,4 del Codice di procedura penale. Quanto al legittimo impedimento del difensore, ne abbiamo già parlato con riguardo all'articolo 666. Abbiamo detto che c'è stato un primo indirizzo della giurisprudenza, tra l'altro confermato dalle sezioni unite, che negava la necessità di un rinvio dell'udienza e riteneva che nel caso del legittimo impedimento il difensore di fiducia si potesse semplicemente nominare un difensore d'ufficio. Come abbiamo detto e lo ribadiamo, viene qua in gioco l'effettività del diritto di difesa tecnica perché il difensore d'ufficio non conosce gli atti del fascicolo e quindi non è in grado di esercitare appieno la sua funzione. Abbiamo anche ricordato che per fortuna questo orientamento è in corso di superamento perché le ultime decisioni della Cassazione a riguardo invece ritengono che per assicurare la difesa tecnica anche in sede di udienza camerale e non soltanto nel dibattimento o nell'udienza preliminare occorra che dinanzi ad un legittimo impedimento del difensore tempestivamente comunicato, si debba rinviare l'udienza. Quindi in questa maniera la difesa tecnica non diventa una mera formalità. Altra questione è la partecipazione personale all'udienza dell'interessato. Qui dobbiamo registrare una modifica intervenuta grazie al decreto legislativo numero 123 del 2018, che adesso assicura nel procedimento di sorveglianza un regime che risponde a sufficienti standard di tutela, che sono presidiati da nullità intermedia. La rilevanza del tema, per quanto riguarda lo specifico del procedimento di sorveglianza, si coglie alla luce dell'impronta che caratterizza gli interventi della magistratura di sorveglianza in chiave di funzionalità rieducativa della pena. Tutte le valutazioni della magistratura di sorveglianza, appunto, richiedono valutazioni personologiche e quindi implicano forme di relazione diretta tra il giudice e il condannato. Da questo punto di vista, la disciplina previgente, che tra l'altro rimane in piedi per il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione, risultava deficitaria con riguardo alla persona che fosse detenuta fuori dalla circoscrizione del giudice. In questa ipotesi, che tra l'altro è condizionata da scelte organizzative ampiamente discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, i diritti partecipativi dell'interessato si riducevano all'audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di custodia, cosiddetta rogatoria interna, Il verbale poi di questa audizione veniva trasmesso al giudice davanti al quale si procedeva. E questa è la disciplina dettata dall'articolo 666,4. Quindi gli equilibri erano sbilanciati a favore delle istanze di sicurezza e del risparmio dei costi che sono implicati dall'attività di traduzione in udienza di persone che appunto stanno fuori dalla circoscrizione del giudice di sorveglianza. La legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che è contenuta nella legge numero 103 del 2017, la cosiddetta legge delega Orlando, pone le basi per il superamento di questa disciplina, perché impone di ridefinire il rito di sorveglianza per assicurare la presenza dell'interessato. Abbiamo una direttiva che è contenuta all'articolo 1,85, lettera C. La direttiva però era controbilanciata da un altro criterio che sollecitava l'utilizzo di collegamenti audiovisivi a fini processuali con modalità che comunque garantissero il rispetto del diritto di difesa. Da queste due direttive è scaturita l'attuale disciplina, che è dettata dall'articolo 678,3.2 del codice di rito. E quindi questa nuova disciplina scalza quella contenuta dall'articolo 666,4, che, come abbiamo detto, resta in vigore per il solo procedimento di esecuzione. In questo senso, quello tipico di sorveglianza fa registrare dei tratti di autonomia più accentuati. Come funziona questa nuova disciplina? L'avviso di fissazione dell'udienza è ora arricchito nei contenuti, perché l'interessato va comunque informato della facoltà di partecipare personalmente, e questo a pena di nullità di tipo intermedio. Una ulteriore novità riguarda la posizione della persona che sia libera. Il diritto di comparire in udienza qui non è subordinato alla previa richiesta di essere sentita. Anche dove questa persona, interessato libero, manchi, scattano due vincoli. Se ricorrono i requisiti del legittimo impedimento dell'interessato, l'udienza va rinviata. Mentre all'interessato presente, il giudice deve comunque consentire di rendere dichiarazioni. Quanto alla persona ristretta, bisogna distinguere. Se il luogo detentivo è posto nella circoscrizione del giudice che deve decidere, deve essere tradotta in udienza. Però qua occorre una preventiva richiesta, che ovviamente risponde alla necessità di gestire gli aspetti organizzativi della traduzione. La tutela così accordata risente della clausola che fa salve in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in Camera di Consiglio previste dalla legge. Così recita il nuovo comma 3.2 dell'articolo 678. Il riferimento è all'articolo 45 bis delle disposizioni di attuazione, che estende al rito camerale, sia in fase di cognizione che in fase di esecutiva, l'applicabilità dell'articolo 146 bis delle disposizioni di attuazione, che è dettato per il giudizio dibattimentale. Le fattispecie di partecipazione a distanza indicate da questo articolo sono quattro. La prima riguarda la persona detenuta per uno dei delitti, gravi delitti indicati dall'articolo 51,3 bis del codice di procedura, ovvero dall'articolo 407, comma secondo, lettera A, numero 4 del codice di rito. La seconda ipotesi riguarda la persona messa a programmi o misure di protezione. In queste due ipotesi la partecipazione a distanza è obbligatoria. La terza ipotesi riguarda ragioni di sicurezza. La quarta, la particolare complessità della res judicanda del processo necessita quindi di evitare ritardi nella trattazione. Queste altre due ipotesi invece prevedono prevedono una partecipazione a distanza di tipo facoltativo, cioè lasciata all'apprezzamento in concreto dei requisiti previsti da parte del giudice. Infatti, la norma recita: il giudice può disporre la partecipazione a distanza. Quindi, in questa ipotesi, qualora l'interessato chieda di partecipare all'udienza, sebbene sia detenuto o internato entro il perimetro della circoscrizione del giudice, la partecipazione tramite presenza fisica lascia spazio a quella mediante collegamento audiovisivo nelle forme stabilite dall'articolo 146 bis, comma secondo. Va aggiunto che il diritto alla traduzione è liberamente rinunciabile dall'interessato, il quale può optare con una esplicita richiesta per la videoconferenza.